Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Prima puntata, passeggiando lungo i portici di Reggio Emilia. Da sempre il festival Note Oltre i Confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memorie, di curiosità, di bellezza, luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti della nostra regione, luoghi che ospitano i tanti incontri della rassegna Note Oltre i Confini. Per l'edizione 2023 dal titolo Dialoghi sarà un dotto viandante che presto conoscerete, città dopo città, palazzo dopo palazzo, puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata ricca di suggestioni fino al luogo del nostro appuntamento musicale. Con più di una tappa giungeremo oggi a Palazzo Malaspina, dove il 4 febbraio Gemma Bertagnolli, Giovanni Bieti e l'ensemble Rosso Porpora sveleranno i misteri del madrigale tardo rinascimentale. Buon ascolto.
Il nostro viaggio a Reggio Emilia inizia dalla Via Emilia, in un tratto illustre della strada consolare voluta nel 189 da Marco Emilio Lepido, per collegare in linea retta Rimini e Piacenza, con l'obiettivo militare di consentire il rapido spostamento dell'esercito nel caso di eventuali rivolte delle sempre minacciose tribù dei Galli. Provate a immaginare quante braccia avvezze alla fatica e quale perizia ingegneristica occorsero per realizzare un'opera gigantesca che dall'Arco d'Augusto di Rimini, attraverso gli insediamenti della Romagna, di Bologna e Modena, Rubiera e Reggio Emilia, giungeva fino a Piacenza. Anche se ci porta un po' fuori strada, la prima tappa è d'obbligo, una visita ai musei civici, non lontani da dove ci troviamo ora. Qui, oltre ai reperti di epoca romana e a un nuovo allestimento d'arte moderna e contemporanea, avrete la sorpresa di trovare due attrazioni particolari, la balena fossile Valentina e la balena imbalsamata. La prima fu così chiamata in ricordo del luogo in cui nel 1997 furono trovati alcuni grossi frammenti ossei di un gigantesco cetaceo arenatosi lì 3 milioni e mezzo di anni fa, tra i calanchi di Castellarano sulle colline tra Modena e Reggio. Ma ancora più stupefacente la storia della balena imbalsamata. Un giorno di aprile del 1938, sulla spiaggia tra Senigallia e Falconara, si arenano in un sol colpo ben 7 capodogli. I pescatori approfittano senza ritegno del dono inaspettato. Gli esemplari più grandi vengono trasformati in olio, il più piccolo viene venduto a un circo, che per qualche giorno lo esibisce di città in città, come attrazione di dubbio gusto. Giunto a Reggio Emilia, l'innocuo mostro degli abissi, ormai putrefatto, riceve finalmente le cure che merita da Socrate Gambetti, il tassidermista in servizio ai musei. Messi insieme una squadra di aiutanti e acquistati chili di formalina, potassa, legno, paglia, mastici e vernici, in un anno e mezzo porta a termine, a regola d'arte, una complessa opera di imbalsamazione. Ma questa è un'altra storia. Correva diritta, protetta dai formidabili legionari romani, non prevedeva alcun assillante sistema di controlli e il traffico di eserciti e merci poteva muoversi agilmente. Non così, dopo molti secoli, per un turista illustre come Stendhal, che finì per detestare questa strada, costretto a subire la protervia e le pignolerie di un infinito numero di gendarmi e gabellieri. Fino all'Unità d'Italia, infatti, nel breve spazio fra Bologna e Parma, era necessario superare ben 16 controlli doganali, con comprensibili ritardi di tempo e perdita di pazienza. Oggi, il traffico intenso e a volte imprevedibile rendono la statale SS9 un vero e proprio percorso ad ostacoli e, se il tratto è breve, meglio inforcare la bicicletta, ricordando le parole che Corrado Alvaro annotava 50 anni fa. La Via Emilia, palestra dei ciclisti, è un grillaio di biciclette. La usava Guareschi, il padre di Don Camillo e Peppone, per venire a Milano e sul Corriere della Sera del 18 aprile 1941 la ricorda così. Da Parma a Bologna, la Via Emilia ha una certa poesia, fino a quando il sole si accontenta di fare sbadigli rossastri dietro la linea d'orizzonte. Allora, più che su una strada, sembra di pedalare in un enorme corridoio. Le porte delle case sono tutte aperte. Si vede la gente che si lava la faccia in grandi catini d'acqua fresca. Si vedono le bocche rosse dei forni familiari. Si sente il profumo del pane. Ma noi, da bravi viandanti, ci muoviamo a piedi e, provenendo da Modena, entriamo in città attraversando Piazza del Tricolore, in realtà uno slargo dove si incrociano la Via Emilia e i viali di circonvallazione. Qui il traffico veicolare è accompagnato dalla cacofonia dei clacson, dalle sgasate di qualche maleducato su due ruote a motore e dai tintinnanti campanelli delle biciclette che cercano di segnalare la loro presenza agli automobilisti. I nuovi monopattini, invece, pericolosissimi, ci sfiorano silenziosi. Fatti una cinquantina di metri, superata la cosiddetta gabella, l'unico resto dell'antica porta San Pietro, possiamo avviarci con tranquillità sotto i portici, una straordinaria invenzione emiliana che mette il viandante al riparo dai veicoli e dalle intemperie, offre un luogo riparato per gli affacci di portone e negozi di ogni genere, e non mancano i bar, che proprio sotto i portici hanno i tavolini a distesa dove possiamo fare una pausa gustando i prodotti locali. Erbazzone in primis, che non manca mai sulle tavole dei reggiani, insieme al parmigiano e a un bicchiere di buon lambrusco. Ci muoviamo in direzione del centro città, dove si trovano i teatri e i musei cittadini, la sede del municipio e la cattedrale in piazza Prampolini. Siamo in via Emilia San Pietro e in un tratto di 500 metri incontriamo tre luoghi degni della vostra attenzione. Sulla vostra destra potete ammirare il complesso di San Pietro, che da solo varrebbe una visita accurata. La sua edificazione, iniziata nel 1586, fu lunga e complessa, tanto che poté considerarsi conclusa solo nel 1782. Lasciamo a malincuore il complesso di San Pietro e proseguiamo verso il centro città. Schivando biciclette e monopattini, torniamo sotto i portici. Dobbiamo fermarci per far spazio ad un'autovettura che sta uscendo dal numero civico 27. Dallo spiraglio del portone si intravede un magnifico cortile lastricato, con pozzo al centro e balconata con loggiato fiorito proprio di fronte a noi. Siamo a Palazzo Fontanelli Sacrati. La prima testimonianza storica del palazzo risale a un atto notarile del 1451, in cui viene messa per iscritto la sua vendita da parte della famiglia da Correggio ai Fontanelli, illustre casato reggiano di uomini di toga e guerrieri. Nel 1492, nell'anno spartiacque tra il Medioevo e l'epoca moderna, i Fontanelli fecero ricostruire la facciata e alzare il portico, come recita la targhetta, all'incrocio con via Fontanelli. Sulla via Emilia prende quindi forma il nuovo fronte, che viene addossato ad un complesso abitativo preesistente, rendendo uniforme la facciata. Quegli anni il Palazzo Fontanelli ospitò numerosi e importanti personaggi legati alla famiglia estense e il soggiorno più celebre fu senz'altro quello di Lucrezia Borgia. Proprio in questo palazzo Lucrezia venne per fuggire dalla peste e per ristorarsi della gravidanza in un'aria più sana. Il 19 settembre 1505, infatti, nasceva in cittadella Alessandro, figlio suo e di Alfonso, destinato a morire il successivo 15 ottobre. Si diceva però che a palazzo lei ricevesse il suo amante Francesco Gonzaga, duca di Mantova, tanto che la seconda finestra, a partire dal confine attuale con l'ala di levante del palazzo, venne battezzata come la finestra di Lucrezia Borgia. Da lì la bionda duchessa di Ferrara si sarebbe più volte affacciata per salutare il popolo reggiano che l'acclamava, forse anche perché, da abilissima imprenditrice, aveva promosso lo sviluppo dell'arte della seta a Reggio Emilia, fonte di lavoro e benessere per la città. Il Palazzo Fontanelli conobbe negli anni a venire alterne vicende. Passò nelle mani della potente famiglia Sacrati, originaria della Toscana, celebre per essere composta da abili guerrieri e mercenari, fino all'arrivo di Napoleone, che utilizzò il palazzo come caserma per le sue armate. Si è fatta quasi sera ed è ora di avviarci verso il luogo del nostro appuntamento musicale. Protetti da un lungo porticato, riprendiamo la direzione verso Modena, fino al numero civico 37. Celata dietro un portone si apre la meraviglia di Palazzo Malaspina, uno dei palazzi nobiliari più prestigiosi del centro storico di Reggio Emilia. Attraverso una breve galleria con volta a botte, si entra nell'ampio cortile neoclassico, ma subito l'impatto visivo è straordinario. Vedere per credere. Il primo nucleo dell'attuale Palazzo Malaspina apparteneva sin dal 1717 alla famiglia dei Conti Cassoli. Al conte Antonio e al suo primogenito Francesco va attribuito il merito di aver dato al palazzo l'attuale configurazione, grazie anche a una complicata acquisizione di aree ed edifici limitrofi al nucleo originario, acquisti strettamente legati alle intenzioni di realizzare il cortile neoclassico e il cannocchiale ottico con l'affresco eseguito dallo scenografo Francesco Fontanesi nel 1790. Entrambi personaggi di cultura, appartenenti a una nobile e potente famiglia, erano probabilmente mossi da motivazioni diverse. Il padre Antonio era forse più attento alle funzioni di rappresentanza, a ostentare la condizione sociale attraverso il gusto aristocratico per le meraviglie scenografiche, il senso del decoro e al tempo stesso l'esibizione della prosperità. Il figlio Francesco, letterato, latinista e grecista, nell'immaginare il progetto iconografico del cortile, volle ispirarsi alle vite parallele di Plutarco. Nella classicità delle statue e dei bassorilievi, nel valore morale della virtù e del sapere, Francesco vedeva forse rispecchiarsi i propri ideali, l'interesse per gli echi dell'illuminismo, la fede nei principi liberali, la fiducia in un graduale progresso civile. Coinvolto nei processi politici del 99 e imprigionato dopo le vittorie degli austro-russi e la cacciata dei francesi dall'Italia, venne liberato solo nel giugno 1800, quando si ritirò in una sua bella villa nei pressi di Reggio detta Bell'Arbore, alternando frequenti soggiorni a Milano, ove fu amico del Parini. Con gli occhi sazi di bellezza e la mente carica di storia, saliamo allora al piano nobile, con il salone di rappresentanza e l'infilata di sale e salotti che si affacciano sulla via Emilia. Voci e suoni non possiamo raccontarveli. Se volete godere di buona musica, dovete farlo di persona. Appuntamento dunque a Palazzo Malaspina il 4 febbraio, dalle 18 con Gemma Bertagnolli, Giovanni Bietti e l'ensemble Rosso Porpora, che sveleranno i misteri del madrigale tardo rinascimentale e del quartetto per archi di fine Settecento, inizio Ottocento. Due esempi di Ars Perfecta, nell'accostamento miracoloso di libertà e rigore. Buon ascolto e alla prossima!